Wiki Music.
C'è musica e musica, raccontato da Giacomo Frunzi.
È un martedì sera come tanti altri sul secondo canale Rai, quando va in onda la prima di 12 puntate di un progetto televisivo davvero unico nella storia della radiotelevisione italiana e probabilmente non solo di quella italiana. Forse allora dovremmo dire che non era proprio un martedì sera qualunque. È il 22 febbraio 1972 e in prima serata alle 21:15 nelle case degli italiani si parla di musica, anzi di musiche, con Luciano Berio e alcuni tra i più importanti compositori del Novecento. Quella puntata iniziava così.
Buonasera, il mio nome è Luciano Berio e sono musicista. Questa sera iniziamo una serie di programmi sulla musica e questi programmi non pretendono di essere un'indagine scientifica completa o obiettiva. Io penso che l'obiettività non esista. D'altronde, anche se avessimo voluto essere completamente obiettivi o obiettivamente completi, non avremmo potuto esserlo perché è un'impresa pazzesca, ve lo assicuro, inseguire decine e decine di musicisti per mezzo mondo, cioè tutta gente che vive con la valigia in mano. Infatti ce ne sono sfuggiti alcuni e ce ne dispiace molto. Non vi racconterò che cosa succederà in queste puntate, se no non ci si diverte più. Una cosa però vorrei dirvi è che la ragione principale di questo lavoro è stata quella di avvicinarvi a chi fa la musica, cioè a chi la compone e a chi la esegue. E vedrete che incontrerete tra di loro cervelli, nonché cuori e orecchi tra i più acuti del nostro tempo. In questa prima puntata abbiamo chiesto che cos'è la musica, perché la musica, che cosa vuol dire c'è musica e musica. Questo vecchio detto che abbiamo scelto come tema e titolo dei nostri programmi. Sono domande assurde, naturalmente, un po' come chiedere che cos'è la vita, cos'è l'amore, cos'è l'intelligenza. Eppure queste domande si sono rivelate un pretesto valido per conoscere da vicino e anche direi di dentro i musicisti. E così è accaduto che i veri protagonisti di questo viaggio, di questo gioco anche, sono stati proprio loro. Il nostro viaggio comincia a Roma, Via Asiago, Auditorio A, con l'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Italiana che si diverte, e mi diverto anch'io. Da una parte, dietro di me, alcuni di loro...
Il 6 febbraio del 1972, sul settimanale L'Espresso, esce un articolo di Umberto Eco, dal titolo Il Televisionario. In questo articolo, come era un po' nel suo stile tra il serio e il faceto, Umberto Eco propone un decalogo delle regole della manipolazione. Tema questo della manipolazione da parte della TV, che negli anni 70 aveva dato avvio a un dibattito davvero molto acceso. Anzi, in quel periodo, per alcuni teorici, la manipolazione era forse la principale caratteristica di questo potente nuovo mezzo. In un senso più specifico, si trattava un po' di quello che Marshall McLuhan sosteneva in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione nel suo celebre Understanding Media del 1964. Scriveva McLuhan: «Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni di coloro che cercano di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le nostre orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti». Ad ogni modo possiamo dire che se per un verso c'è stata e forse c'è ancora un'inevitabile tendenza alla manipolazione, per altro verso il mezzo radiotelevisivo ha contribuito senza dubbio alla crescita culturale e anche a quella civile del nostro paese e continua a farlo, a volte magari con minor coraggio rispetto a quanto forse occorrerebbe. È però interessante notare come proprio due settimane dopo l'uscita di questo articolo di Eco, Il Televisionario appunto, inizia un'esperienza televisivo-musicale davvero unica, ideata, come abbiamo detto, da Luciano Berio e che sarebbe stata destinata a rimanere, come modello finora insuperato, di produzione televisiva al servizio della conoscenza e della diffusione della cultura musicale. E questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla capacità davvero straordinaria di Berio di mettere insieme in uno stesso format il meglio del panorama musicale del Novecento. Brown, Henze Mila, Schaffer, Vlad, Lomax, Stockhausen, Donatoni, Messiaen, solo per citarne alcuni. Questi compositori e anche molti critici musicali, tutti insieme. Il ciclo C'è musica e musica, che fortunatamente è disponibile su Rai Play, è davvero uno straordinario ciclo televisivo ideato e condotto da Berio, al quale contribuiscono Vittoria Ottolenghi come curatrice del programma e Gianfranco Mingozzi come regista. Umberto Eco ha definito C'è musica e musica un vero capolavoro di comunicazione appassionata a un vasto pubblico. E Michele Dall'Ongaro lo considera un autentico unicum nella storia della televisione italiana e non, un prototipo che non ha precedenti né eredi, purtroppo potremmo dire. Questa serie di 12 trasmissioni ha in effetti messo in contatto il vasto pubblico con i temi centrali del fare, dello scrivere e dell'ascoltare musica, al di là di barriere radical chic o pseudocolte. Passando quindi da Bach ai Beatles, da Monteverdi a Venditti, da Beethoven a Lennon o Joplin. È un'esperienza che ci dice molto sull'uomo Berio, ma anche su un certo modo di intendere la televisione pubblica, interessata non solo a distrarre e a intrattenere, ma anche a fornire strumenti di conoscenza e un'offerta culturale utile sul terreno della civilizzazione. C'è musica e musica, quindi, ci riporta a un'idea tutta beriana, quella dell'arte come ineguagliabile strumento di progresso. L'arte e la musica vengono allora intesi, tanto da Berio quanto dalla RAI, evidentemente, come percorsi possibili di crescita culturale, e c'è musica e musica come un programma dalla forte caratterizzazione, se vogliamo, pedagogica. Berio era convinto che la funzione principale dei mass media, come ebbe a dire nell'intervista sulla musica, quando vengono usati con coraggio, in maniera responsabile e con criteri non privatistici, sia proprio quella di far evolvere e migliorare il gusto e i criteri di scelta della gente. E possiamo dire che C'è musica e musica rispondeva proprio a questa esigenza. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she... È lo stesso Berio a spiegarci da dove è nata l'idea di un ciclo televisivo dedicato alla musica. È il 1969 e Berio è di ritorno da Bruxelles, dove ha presentato il primo atto del Fidelio di Beethoven per la televisione locale, per la televisione belga. È seduto al tavolino dello storico Caffè Rosati di Roma con un amico e in quel momento, da quel caffè, sarebbe venuta fuori un'idea che avrebbe cambiato la sua vita sia dal punto di vista concreto, pratico, logistico, perché Berio era già negli Stati Uniti, viveva lì, sia dal punto di vista strettamente professionale, data la sua iniziale resistenza, come scrisse egli stesso, a impegnarsi per lungo tempo con un mezzo di massa così disponibile su scala planetaria a diversi tipi di misfatti, di rivolgersi a un pubblico non identificabile e di parlare di una cosa, la musica, che per sua stessa natura non si lascia mai completamente spiegare dalle parole, a meno che le parole non diventino esse stesse musica. E così è stato. Ogni puntata è trattata come fosse una sorta di forma musicale, tanto che Stockhausen propose a Berio di farne addirittura una partitura. Berio plasma, maneggia, costruisce il materiale musicale ed extra musicale a disposizione proprio come se fosse impegnato nella realizzazione di un'opera musicale, di una composizione, dando quindi una struttura musicale, una sorta di suite ai contenuti di quello che avrebbe dovuto essere un programma televisivo. E dico avrebbe perché parlare di programma TV è sicuramente riduttivo. E questo lo rileva anche Berio, secondo il quale le 12 puntate di C'è musica e musica sono quasi documentari, ma anche quasi teatro, quasi musica, quasi divertimento. Non era la prima volta nella storia della televisione che veniva realizzato un programma dedicato alla divulgazione musicale. Negli Stati Uniti, infatti, la CBS tra il 58 e il 72 aveva trasmesso una serie intitolata Young People's Concerts, cioè il concerto dei giovani, nella quale un brillantissimo e coinvolgente Leonard Bernstein spiega la musica a un pubblico di giovani e lo fa insieme alla New York Philharmonic Orchestra. E sempre Bernstein, tra il 54 e il 58, aveva già realizzato, ancora per la CBS, un ciclo di 7 puntate dedicate alla musica, sotto il titolo di Omnibus, peraltro poi pubblicate in un volume intitolato The Joy of Music. In quegli anni vedono la luce anche in Europa produzioni simili a queste americane, si pensa ai cicli Musik im Technischen Zeitalter, musica nell'epoca della tecnica, trasmesso dalla Sender Freies di Berlino, tra il 62 e il 63, e The New Language of Music, quindi il nuovo linguaggio della musica, di Pierre Boulez, che è andato in onda sulla BBC nel 1971. Quindi possiamo dire che C'è musica e musica si colloca all'interno di un campo televisivo musicale già in qualche modo perlustrato. Ciononostante, il ciclo ideato da Berio ha alcune caratteristiche che lo rendono unico e non assimilabile a nessun'altra esperienza analoga. E questo lo spiega molto bene Ulrich Mosch, che scrive così: i tempi veloci, gli stacchi, il frequente e rapido salto tra diversi temi, il collegamento per associazione, spesso instaurato tra un aspetto e il successivo, e non da ultimi l'ironia e l'autoriflessione. Tutte queste componenti erano qualcosa di completamente nuovo per le abitudini degli spettatori del tempo. Ed è proprio grazie a queste caratteristiche se il ciclo risulta ancora oggi sorprendentemente poco invecchiato sul piano dell'estetica filmica.
Michael Tippett, che già conoscete,
There are many kinds of music, in a sense, because there are many kinds of public. For example, the public for the Beatles is not exactly...
C'è musica e musica perché c'è pubblico e pubblico. Per esempio, il pubblico dei Beatles non corrisponde esattamente a quello che viene al Festival Hall ad ascoltare noi. Eppure la musica tende a ridiventare oggi una musica sola. C'è più scambio tra i vari rami della musica, anche se uno rimane indietro e altri vanno avanti. Ma certo è un unico gigantesco corpo musicale.
Luigi Dalla Piccola, la musica italiana gli deve moltissimo.
Una società in cui il momento religioso è dominante esprimerà una musica religiosa o sacra. Il canto gregoriano ce lo dimostra. Una società in cui sia carattere dominante l'individualismo esprimerà forti personalità. Nulla di valido nasce per imposizione delle autorità. Nulla, neppure una canzonetta, si scrive senza convinzione. Prova ne sia la guerra fascista, la guerra che non ebbe canti, nemmeno uno.
Krzysztof Penderecki, notissimo compositore polacco. Dinanzi allo sviluppo dei moderni mezzi di diffusione della cultura, il ruolo della musica e del compositore è diventato completamente diverso. È più facile, grazie alla radio, alla televisione, al cinema, al teatro. Il compositore può dunque influire sulla società in modo più rapido e efficace.
Lo può probabilmente molto meno di un regista di cinema e lo può molto di meno di uno scrittore, perché la musica non ha parole, non ha immagini. Però credo perlomeno una cosa può fare, in alleanza con scrittori, aiutare a avanzare messaggi e aiutare nella comunicazione di urgenti messaggi sulla situazione umana di oggi.
Hans Werner Henze, compositore tedesco ma italiano d'elezione.
Credo anche che la musica stessa è in grado, fino a un certo punto almeno, di essere così precisa, così chiara, così umile, da poter raggiungere l'ascoltatore, anche quello non coltissimo, e aiutare a lui stesso a analizzarsi e analizzare la sua situazione nella società.
Dicevamo come il ciclo C'è musica e musica sia stato un autentico capolavoro, una novità assoluta nel panorama televisivo, tanto da essere poi esportato in diversi paesi nel mondo. Esso è allo stesso tempo una sorta di sintesi del dibattito musicale d'inizio anni 70, ma anche la fotografia di un'epoca, un'istantanea, un documento di storia della cultura italiana, ma anche dei mezzi di comunicazione di massa e della televisione. Ma restringendo temporaneamente lo sguardo, di che cos'è che si parla in C'è musica e musica? Bene, in perfetta sintonia con la concezione della musica di Berio, in questo ciclo, per come già abbiamo accennato, si parla un po' di tutto. Le puntate, i cui titoli sono Ouverture, Due nell'orchestra, Verso la scuola ideale, Recondita armonia, Mille e una voce, Non tanto per cantare, Dentro l'eroica, Fuga più voci, Nuovo mondo, Ballabile come il teatro e Rondò. Ecco, le puntate attraversano l'intero spettro della musica, perché l'obiettivo di fondo di questo programma è proprio quello di far emergere la complessità del fenomeno musicale, l'estrema varietà delle sue ramificazioni, così come la grande diversità delle sue espressioni. E le 12 puntate sono tutte condotte da Berio, il quale però spesso interloquisce con una irriverente e simpatica marionetta che ha le stesse sembianze di Berio e che rappresenta proprio il suo doppio. E questa soluzione narrativa contribuisce a conferire alla serietà dei temi trattati un tocco di leggerezza, di ironia, forse sarebbe più corretto dire di autoironia, dato che la marionetta Berio ogni volta che può cerca anche di punzecchiare e di contraddire l'uomo Berio. E il risultato è davvero molto molto divertente.
Sei il sangue dei miei sguardi, sei i sospiri interrotti e le tronche parole.
Katy Berberian che canta la lettera amorosa di Claudio Monteverdi. Non è certo un incontro casuale. La settimana scorsa avete ascoltato molti cantanti che cantavano una stessa musica, nell'intenzione almeno con uno stile vocale identico. Questa sera ascolterete una cantante invece che canta molte musiche diverse, con molti stili vocali differenti.
Nel corso delle 12 puntate del ciclo C'è musica e musica, vengono poste questioni e domande davvero cruciali, a partire da quella che è posta proprio nella prima puntata. Cos'è la musica? Berio rivolge questa domanda a diversi compositori, quali, come è facile intuire, forniscono risposte molto diverse. Si va da un sincero «Vorrei ben saperlo anch'io» di Giancarlo Menotti, a un più impegnativo «È il mio modo di glorificare il Dio» di John Taverner, da un ottimista Xenakis, secondo il quale la musica è il modo con cui l'uomo può superare se stesso, a un ecumenico Cage, secondo il quale la musica è tutto quello che si sente, fino all'apparentemente bellicoso giudizio di Lucas Foss, che considera la musica un'arma che non fa male a nessuno, ma che può servire per combattere qualsiasi cosa rischi di portare via la libertà o l'amore. Un po' come anticamente, dice Foss, si diceva del diavolo. Dalla questione capitale di che cosa sia la musica si passa nel corso delle varie puntate a discutere di tutti i più importanti elementi che caratterizzano la musica come fenomeno, come prassi, ma anche come professione. In estrema sintesi potremmo elencare gli argomenti principali attorno a cui vengono costruite le puntate dalla seconda alla undicesima. Il perché della musica, il tema della formazione musicale, il canto e diversi stili vocali, sia nell'ambito colto, cosiddetto colto, sia in quello popolare, e ancora la terza sinfonia di Beethoven, la musica contemporanea, la musica americana, ma anche nel suo rapporto con la tradizione europea, la musica elettronica, la danza e il teatro musicale. L'ultima puntata, come abbiamo detto in apertura, si intitola Rondò. E potremmo dire che ha a che fare con qualcosa di circolare, che riporta in qualche modo al punto di partenza l'ascoltatore, il telespettatore, per ricominciare poi a muoversi. E nell'ultima puntata, oltre naturalmente ai doverosi ringraziamenti ai vari collaboratori, Berio invita i suoi vari ospiti a confrontarsi con alcune parole, a partire dalla loro lettera iniziale. Ad esempio M come musicista, X come incognita, J come jazz, O come odio, Q come qualità o T come televisione, ma anche come telefono e come teatro. Quest'ultimo appuntamento e quindi l'intero ciclo si conclude con la A, anche in questo caso lasciando coincidere quindi la fine con un ulteriore inizio. A come addio, dice Berio. Addio, ribadisce Vittoria Ottolenghi. E la marionetta, fedele alla sua funzione di alias, di contrappunto, proferendo le ultimissime parole del ciclo, dice: come addio, non è meglio arrivederci?
Grazie. Z come fine di C'è musica e musica. Giunti alla conclusione di questo lungo viaggio e dopo aver ringraziato tutti i collaboratori, verrebbe voglia di tirare le somme, ma se ci sono cose che l'esperienza musicale non tollera, sono proprio le conclusioni doverose. Perciò andiamo avanti. In quale direzione? Rivedrete molti dei musicisti che conoscete già, impegnati a rispondere al famoso questionnaire Proust, cioè a quella serie di domandine apparentemente innocenti proposte alla fine del secolo scorso a molti personaggi dell'epoca
e a cui risposero fra gli altri anche Carlo Marx e Claudio Debussy.
C'è musica e musica, 12ª puntata, 1/3, Jacques in coda.
E incontrerete nuove persone. Non era semplice dare un ordine a tutto questo materiale. Allora ho pensato che una volta tanto si poteva dare alle cose un ordine astratto, o quasi, un po' come qualche volta si fa quando si compone musica. Ho chiesto quindi aiuto all'alfabeto. Questa sera, quindi, sarà l'alfabeto che ci ripropone la molteplicità della musica e, ancora una volta, l'apparente frammentarietà dei suoi aspetti. Apparente perché sta sempre a noi interpretare quei frammenti e dar loro una continuità e un senso, così come quando usiamo le lettere dell'alfabeto per formare parole e discorsi.
Il 22 febbraio 1972 inizia un formidabile ciclo televisivo Rai in 12 appuntamenti intitolato C'è musica e musica, ideato da Berio. Oltre a quello che abbiamo finora detto, arrivando un po' alle intenzioni profonde di chi l'ha ideato, appunto di Berio, credo che troveremmo la concezione della musica del compositore ligure, le sue attitudini, la sua prassi compositiva, il suo stile, forse senza esagerare il suo intero mondo. C'è musica e musica è di fatto l'esatta proiezione televisiva di un uomo, Berio, colto in tutta la sua complessità e nella sua interezza. Dalla scelta dei personaggi intervistati al montaggio, dagli estratti musicali ai temi trattati, così come l'alternarsi costante di profondità e di leggerezza, di ironia e di serietà. Tutto questo rinvia direttamente a Berio, all'uomo, al compositore e al direttore d'orchestra. Sarebbe allora opportuno in chiusura dire qualcosa sul modo in cui Berio concepiva la musica, intesa come attività, quindi come qualcosa che ha delle funzioni e ha anche una sua utilità. Questo significa che la musica è qualcosa che interviene nella situazione contemporanea, interviene nella storia e nella società, ma allo stesso tempo significa anche intenderla come qualcosa dai contorni mai definiti in via ultimativa, quindi qualcosa che è sempre suscettibile di estensione. E una tale progressiva e costante dilatazione risulta da un'attività di ricerca ad ampio spettro, evidentemente, in virtù della quale l'intero mondo musicale, quindi tutti coloro che ne fanno parte, i compositori, gli interpreti, gli ascoltatori, i critici, i musicisti, gli operatori, tutto l'intero mondo musicale si apre a ciò che è esterno a sé, alle sue dinamiche, ai suoi strumenti. Allo stesso modo, tutto ciò che abitualmente consideriamo extra musicale o non musicale può, secondo Berio, essere considerato musica. Egli è profondamente convinto che ogni tipo di comportamento umano, e questo lo dice proprio lui, può diventare musica, può essere valutato e riscoperto alla luce di una drammaturgia musicale. E allora Berio, anche attraverso il ciclo C'è musica e musica, mette in discussione l'idea di musica come riserva, come campo circoscritto, sacro, come territorio separato da tutto il resto. L'intera opera di Berio, nella quale è giusto inserire anche questo ciclo televisivo, è un invito perpetuo rivolto ai suoi colleghi, ma anche a ciascuno di noi, in fondo, ad allargare gli orizzonti e lo sguardo, con la consapevolezza di essere eredi proiettati nel futuro. E la dialettica tra passato, presente e futuro va letta proprio in questo senso, come illimitata apertura verso il nuovo, purché non sia un nuovo senza storia, senza radici, alimentando con responsabilità un impulso progressivo che si muove in avanti. Agire con responsabilità significa assegnare alla propria attività una forte tensione etica, elemento questo che è senz'altro presente in tutta l'opera di Berio. Nell'attività e nel pensiero di Berio è forte questa spinta verso l'umano, che non si traduce certo in una forma di moralismo o nel tentativo di attribuire alle arti una funzione è un compito che non possono ovviamente assolvere se non in un futuro lontano e se vogliamo utopico. L'esperienza musicale, intesa nella sua triplice articolazione, quindi come produzione, come esecuzione e come fruizione, acquisisce allora il carattere di esperienza globale, di situazione tecnico-pratica, ma anche concettuale, morale e conoscitiva, capace di offrire all'uomo possibili scenari, ipotetici paradigmi, eventuali vie di salvezza. Vorrei concludere allora questa puntata con un ringraziamento, quello che il regista Gianfranco Mingozzi rivolge a Berio in una lettera del 1998 in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di C'è musica e musica. È un ringraziamento che credo potremo tutti sottoscrivere e condividere. Caro Luciano, ti ringrazio infine dell'opportunità che mi hai concesso di scoprire un mondo cui tendevo inconsciamente e che non sapevo che mi appartenesse così profondamente.
Il 22 febbraio 1972 va in onda la prima puntata di un progetto televisivo di Luciano Berio, unico nella storia della radiotelevisione italiana. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.